Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Arjam Iran, qualsiasi accordo dovrà includere la revoca delle sanzioni. Serbia, rafforzamento relazioni politiche ed strategiche con l'Iran. Iran-Italia, Monaco, colloquio Abdullahian Di Maio, focus sul Barjom. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è domenica 20 febbraio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la sicurezza e la stabilità nella regione. A partire da 22 dicembre Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere le sue programmazioni su satellite Eutelsat 8x13C. Per avere ulteriori informazioni e dati tecnici basta andare sul sito di Radio Italia, passode.com/it, il nostro indirizzo email radioitaliairi99@gmail.com. A tra poco. Qualsiasi accordo verrà raggiunto a Vienna dovrà includere la revoca delle sanzioni, garanzie valide e la fine di questioni e rivendicazioni politiche. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una conversazione telefonica con l'omologo francese Emmanuel Macron. La Repubblica Islamica ha avanzato proposte costruttive durante i negoziati sul rilancio dell'accordo nucleare del 2015 e ha riflettuto sulle proposte avanzate dalle altre parti che partecipano ai negoziati sulla base della loro compatibilità con gli interessi del popolo iraniano, ha dichiarato Raisi. Il presidente ha affermato che la delegazione iraniana ha più volte sottolineato di accogliere con favore le iniziative che garantiscono e tutelano i diritti del popolo iraniano, denunciando tuttavia le rivendicazioni politiche fatte con l'obiettivo di mantenere la pressione sull'Iran e minare la prospettiva di raggiungere un buon accordo. Il presidente serbo Aleksandar Vučić dice che il suo paese è determinato a rafforzare ulteriormente le relazioni con l'Iran in diversi settori, soprattutto in quello commerciale. Lo riferisce IRIB. Il presidente della Serbia lo ha dichiarato in una conversazione telefonica con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Le parti durante il colloquio hanno discusso, oltre le questioni di interesse comune, gli ultimi sviluppi della regione e del mondo. Belgrado ha sempre elogiato la Repubblica Islamica per le sue posizioni indipendenti che ha adottato nel tempo, ha aggiunto ancora il capo di Stato serbo, affermando che ciò potrebbe servire come base per una stretta cooperazione bilaterale tra le due nazioni in merito alle questioni internazionali. La scorsa settimana il presidente iraniano, in messaggio al suo omologo serbo, si è congratulato per la giornata nazionale del paese balcanico. Iran, Italia. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian e il suo omologo italiano Luigi Di Maio proprio si sono incontrati a margine della conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco di Baviera. Al centro del colloquio il sostegno dell'Italia ai negoziati di Vienna per il rilancio del piano d'azione congiunta globale Barcom, il dialogo bilaterale Iran-Italia, oltre ad uno scambio di vedute su tematiche regionali. Di Maio si è recato a Monaco per partecipare alla ministeriale straordinaria al G7 organizzata dalla presidenza tedesca. Si impegnerà il titolare della Farnesina a discutere le tensioni tra l'Ucraina e la Federazione Russa, poi lo stesso tema sarà al centro degli incontri che avrà con i suoi colleghi del G7. Sempre a Monaco i manifestanti si sono riuniti per protestare contro la conferenza sulla sicurezza. La protesta si è svolta sotto lo slogan "Fermare il corso di guerra dei paesi della NATO" ed è organizzata da Alleanza per Azioni contro la conferenza sulla sicurezza. Per quanto riguarda la crisi, tensioni, Ucraina e Russia, colpi di artiglieria sono stati uditi nelle scorse ore a Donetsk, la più grande città dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, appunto. Lo ha riferito un corrispondente dell'agenzia TASS. Proprio secondo la quale è in atto un bombardamento con armi pesanti. Le truppe ucraine hanno aperto il fuoco con mortai in aree popolate della Repubblica di Donetsk. Secondo i primi rapporti, il bombardamento avrebbe preso di mira Donetsk e le città di Oktibar e anche Spartak. Ci risiamo. Joe Biden, il presidente americano, ha avuto una telefonata di 48 minuti con il leader dei paesi della NATO, incentrata sulla situazione in Ucraina, e ha affermato che si è detto sicuro, in un certo senso, di un nuovo imminente attacco russo all'Ucraina. Nuovo perché la prima volta che ha parlato e si è detto sicuro Joe Biden non è successo nulla. Comunque, ai colloqui telefonici hanno preso parte i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Inghilterra, Canada, Unione Europea e NATO. Biden si è presentato in una conferenza stampa alla Casa Bianca a margine dei colloqui in videoconferenza con gli alleati occidentali focalizzate sulle tensioni in Ucraina. L'inquilino della Casa Bianca ha espresso la convinzione, ancora una volta, che la Russia abbia già deciso di invadere l'Ucraina e per concretizzare il suo piano Mosca ricorrerà, secondo Joe Biden, ad una giustificazione, secondo il punto di vista del capo della Casa Bianca, falsa. Il presunto attacco, a detta di Biden, avverrà nei prossimi giorni o settimana. Negli ultimi mesi l'Occidente e l'Ucraina hanno accusato ripetutamente la Russia di un accumulo di truppe vicino al confine ucraino in presunta preparazione di un'invasione. Le autorità russe hanno più volte negato le accuse, affermando in diverse occasioni di non minacciare nessuno e allo stesso tempo hanno espresso piuttosto forti preoccupazioni per l'attività militare della NATO vicino al confine russo, che considera una minaccia vera e propria per la sua sicurezza nazionale. Ed eccoci che Putin ha replicato finalmente alle provocazioni degli Stati Uniti e della NATO. Il presidente russo ha annunciato, ha dato il suo ok all'inizio delle esercitazioni per testare le forze di deterrenza strategica con il lancio di missili balistici, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, Dmitry. A Peskov è stato chiesto se Putin avesse autorizzato l'inizio delle esercitazioni con i test sui missili balistici. Sì, è stata la risposta del portavoce. Putin, insieme al capo di Stato bielorusso Alexander Lukashenko, ha osservato i test dei missili balistici dal centro di controllo. Secondo il Ministero della Difesa russo, erano state pianificate esercitazioni di deterrenza con manovre che coinvolgevano appunto le forze aerospaziali russe, le unità del distretto militare meridionale, le forze missilistiche strategiche e le flotte del Mar Nero e del Nord. Cambiamo pagina. Cacciabombardieri del regime sionista hanno sorvolato la città libanese di Tiro, violando ancora una volta lo spazio aereo del paese dei cedri. Si tratta dell'ennesima violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottata dopo la fine della guerra di 33 giorni, la guerra imposta da Israele al Libano nel 2006. La risoluzione mette in guardia il regime sionista dalle azioni ostili contro il Libano. Malgrado ciò, il regime sionista, con il supporto degli Stati Uniti e i suoi alleati, continua a violare lo spazio aereo, la terra e il mare del Libano. Hezbollah, movimento di resistenza islamico libanese, ha confermato di aver lanciato un drone aereo senza pilota verso i territori occupati. Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Orient Le Jour, il drone denominato Hassaneh ha sorvolato il nord della Palestina occupata per 40 minuti in una missione di ricognizione per oltre 70 chilometri in territorio del nemico israeliano, afferma una nota degli Hezbollah. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Donbass, nuova guerra nel cuore d'Europa. Mentre la situazione nel Donbass diviene sempre più incandescente, Joe Biden, alla vigilia del colloquio con Putin, ha convocato l'11 febbraio quello che di fatto è il Consiglio di guerra della NATO e dell'Unione Europea. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il primo ministro inglese Boris Johnson, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz, il primo ministro italiano Draghi, il presidente polacco Duda, il presidente rumeno Ioannis, il primo ministro canadese Trudeau, affiancati dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e alla presidenza della Commissione europea von der Leyen. Il Consiglio di guerra NATO-Unione europea ha chiarito che se la Russia effettua un'ulteriore invasione dell'Ucraina, gli Stati Uniti, insieme alleati e partner, risponderanno con decisione e imporranno immediati pesanti costi alla Russia. Questo ha detto il giorno dopo Joe Biden a Putin, a nome non solo degli Stati Uniti ma della NATO e dell'Unione Europea. Rifiuto totale di ogni trattativa. Di fatto una dichiarazione di guerra sottoscritta dall'Italia per mano di Mario Draghi sotto gli occhi di un Parlamento silente. Ogni giorno di più si intensificano segnali di guerra imminente. Il Dipartimento di Stato sta evacuando l'ambasciata a Kiev, lasciandovi solo pochi diplomatici e una squadra di Marines, e avverte i cittadini di lasciare l'Ucraina perché non sarebbe in grado di proteggerli. Il Pentagono sta ritirando dall'Ucraina dell'Ucraina 160 istruttori militari che hanno addestrato le forze di Kiev. Restano però consiglieri istruttori militari appartenenti alle forze speciali degli Stati Uniti e della NATO che hanno di fatto la direzione dell'esercito e della Guardia Nazionale di Kiev. In prima fila di battaglione neonazista Azov, già distintosi per la sua brutalità contro le popolazioni russe del Donbass, promosso per i suoi meriti a reggimento meccanizzato di forze speciali armato addestrato dalla NATO. Ha la stessa insegna della divisione Panzer SS, una delle 200 divisioni hitleriane che nel 1941 invasero l'Unione Sovietica. Furono sconfitte, ma il prezzo pagato dall'Unione Sovietica fu altissimo, circa 27 milioni di morti, per oltre la metà civili, corrispondenti al 15% della popolazione. Circa 5 milioni di deportati in Germania, oltre 1.700 città e grossi abitati, 70.000 piccoli villaggi, 30.000 fabbriche distrutti. Tutto questo viene pericolosamente dimenticato, mentre la Russia continua a ripetere, parlando al vento, che non intende attaccare l'Ucraina e denuncia la crescente concentrazione di truppe di Kiev di fronte all'area del Donbass abitata dalle popolazioni russe.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivelazione islamica, Ayatollah Khamenei, sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Amici, questa settimana vogliamo esaminare l'aspetto egemonico dell'americanismo che è alla radice di molte guerre e conflitti nel mondo e soprattutto nella nostra regione. Il termine egemonia, come sappiamo, comprende due aspetti fondamentali di un oppressore che vuole imporre la propria volontà sulle altre nazioni e stati. La prima definizione dell'egemonia è quella della prepotenza ed arroganza dei poteri forti che attraverso il loro potere militare ed economico cercano di sottomettere altri stati e popoli. L'altra percezione del termine egemonica insiste nel annientamento culturale e dell'identità nazionale ed ideologica delle nazioni per farle credere di essere incapaci a gestire il loro paese. Entrambi i due aspetti sono stati per lunghissimi anni adottati e applicati dall'imperialismo americano per sfruttare tutte le risorse umane e naturali di altri popoli. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta. Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. L'egemonia americana, nonostante tutto, tutte le sue vittorie raggiunte dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1945, attualmente sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori in assoluto. L'andamento decrescente della presenza degli Stati Uniti in tutto il mondo, e in particolar modo nell'Asia occidentale, è il sintomo di una serie difficile nella politica interna e internazionale di Washington negli ultimi decenni. Tale realtà, anche se amara, è difficile da digerire per gli americani, sta portando il mondo intero verso un inevitabile multipolarismo e la nascita e la crescente forza dei paesi emergenti come la Cina nel settore dell'industria ed economia e la Repubblica Islamica dell'Iran nell'ambito della politica internazionale e della tecnologia della difesa sono i più evidenti segni di questo crollo americano. Non dimentichiamoci della recente sconfitta del presidente Donald Trump, che per la prima volta nella storia americana ha dovuto abbandonare la Casa Bianca a un nuovo inquilino. Questa sconfitta senza precedenti è stata decifrata dalle più note analisi della geopolitica come un evidente e serio sintomo di malessere nei partiti e in generale nel sistema della politica interna americana. E per concludere ricordiamoci del ritiro anticipato delle forze militari americane dai due paesi medio orientali dell'Iraq e dell'Afghanistan, i quali erano stati occupati dai precedenti amministrazioni USA con la scusa della lotta al terrorismo. Amici, anche oggi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.